Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ringraziamo il Signore. Con gratitudine ci accostiamo alla Santa Eucaristia. Secondo la promessa di Gesù, è la vera medicina che ci dà la vita eterna e speriamo di potercene nutrire fino all'ultimo giorno. Il Signore custodisca in noi questa fede, mentre confessiamo a Lui soprattutto i nostri peccati durante l'Eucaristia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Al capitolo secondo, i versetti dal 13 al 17. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Il nostro cammino in questa settimana è cominciato, capitolo primo, versetto 21. Troviamo che Marco ci presenta anzitutto un sabato a Cafarnao, una giornata di sabato di Gesù a Cafarnao. Ce lo presenta anzitutto dal versetto 21 al 28 nella sinagoga e ci mostra, ci suggerisce, ci rivela la novità dell'insegnamento di Gesù, che viene qui confrontato con quello degli scribi, cioè dei dottori, e che probabilmente è un modo per dire che Gesù, come dice, parlava con autorità, cioè parlava come un profeta, come uno che, spiegando le scritture, perché di questo si tratta, quando si dice che Gesù insegna, soprattutto se insegna nella sinagoga, ma non solo, si intende che il riferimento è sempre alle scritture e alla tradizione e alla sua interpretazione, alla sua attualizzazione. Orbene, l'attualizzazione di Gesù era fatta con autorità. Noi ne abbiamo un esempio, penso che si possa riferirsi a questo, nel racconto di Luca nella sinagoga di Nazareth, capitolo 4, quando Gesù si alzò, lesse e commentò con autorità, dicendo cioè: la parola che abbiamo letto, lo Spirito del Signore su di me, si sta compiendo adesso perché sono io, il servo, l'unto del Signore, sono io. In modo indiretto, ma molto chiaro ugualmente, per dire, con autorità. facendo cioè riferimento allo spirito del Signore che è su di lui. Mi sembra che si possa leggere in questa direzione, e poi ci mostra anche il potere di Gesù, strettamente connesso con questo, sul demonio. E anche questo, come vediamo in tutto il Vangelo, è un segno molto importante della presenza del Regno, perché Gesù non solo caccia i demoni, la lotta contro il demonio in Israele e nei gruppi, ecco, più impegnati, diciamo, ecco, in Israele è scontata. L'esorcismo è andato crescendo nell'esperienza di Israele con la crescita della consapevolezza che avviene già qualche secolo prima di Gesù, che il nemico di Dio, il nemico di Israele, non sono semplicemente le nazioni, ma è il demonio, e che il demonio non insidia dal di fuori, ma insidia dal di dentro anche, e quindi è uno dei segni fondamentali il modo in cui Gesù caccia i demoni, ma su questo poi Gesù dirà anche in modo esplicito. Beh, è già suggerito all'inizio del Vangelo, Gesù è il più forte rispetto al forte che tiene prigioniero l'uomo, e questi sono dei segni, ecco, della presenza del Regno, cioè di Dio che veramente prende possesso dell'umanità, ecco, della sua creatura. Poi abbiamo visto il seguito del sabato nella casa, perché il sabato non finisce in sinagoga, ma il sabato è alla sua seconda parte nella casa, nel banchetto, nella gioia del sabato. E così ci presenta Gesù che va nella casa e guarisce la suocera di Pietro, che così li serve e rende festoso il sabato, e col banchetto del sabato che è connesso con la sinagoga, è connesso con il Tempio, e di questo possiamo anche tenere conto, è un modo anche per il brano di oggi, dove si parla di banchetti. Il banchetto ha a che fare con l'altare che è nel Tempio. Per capire questa problematica bisogna vedere questa spiritualità, che è molto bella anche per noi. La tavola è come l'altare, tu sei come il sacerdote, e quindi è chiaro che sono molto importanti e utili tutti i segni che circondano il banchetto e che lo rendono vicino a un atto sacro. E così abbiamo qui poi le guarigioni di Gesù alla sera, tramontato il sole, concludono il sabato di Gesù. Qui c'è l'ulteriore notazione che Gesù non permette o mette in silenzio i demoni perché lo conoscono. Su questo problema che Gesù da un lato manifesta la sua autorità messianica e dall'altro mette in silenzio, si è scritto moltissimo. Noi abbiamo cercato di vedere come questo corrisponde al cammino del servo in Isaia. Isaia, secondo Isaia, ci presenta il servo del Signore come umile, come non alza la voce, e ci presenta perciò, questo mi pare una linea molto importante qui, ci presenta come Gesù ha vissuto la sua figliolanza. Tu sei il mio figlio, il suo essere servo del Signore, il suo essere Messia, nell'umiltà, preoccupandosi della propria umiltà, di non cercare la gloria degli uomini, e in questo diventa un esempio. Questa è un po' la linea che abbiamo cercato di dire tra noi. E poi c'è Gesù, che si, anche questo fa parte di questa giornata di Gesù, che si ritira in luogo deserto a pregare, si alza presto. Anche su questo abbiamo un po' insistito, mostrando che Gesù in tutta la sua vita è sempre rimasto nel deserto, come all'inizio, quando si ritirò nel deserto, perché il deserto è una categoria molto importante di tutta la spiritualità di Israele e di molti in Israele da tempo. Israele ha un grande problema, deve tornare nel deserto per poter preparare la via del Signore. Così la comunità di Qumran giustificava con lo stesso testo che, con cui Marco inizia il Vangelo, il suo collocarsi anche fisicamente nel deserto. Ma essere nel deserto non è un fatto semplicemente fisico, è un fatto spirituale, e anche Giovanni Battista è in questa stessa linea, e anche Gesù, e anche questa preghiera in luogo deserto, dove Gesù è l'esempio del vero Israele, di come deve essere un vero israelita. E 7 volte al giorno io ti lodo. Abbiamo visto anche dei testi che parlano della preghiera notturna. Insomma, può essere molto significativo questo esempio di Gesù, presentato come emblematico. E poi dopo, l'ultimo, il brano successivo è il lebbroso, un ulteriore atto di guarigione di Gesù, dove troviamo la stessa logica. Gesù ha compassione e lo guarisce. Qui si usano i termini di purificazione. In realtà Gesù guarisce. La purificazione è una dichiarazione del sacerdote, è un atto, diciamo, formale. È chiaro che quello che conta è la guarigione, che poi rende possibile la dichiarazione che è puro, ritualmente puro. E troviamo che Gesù fa questo perché si commuove, perché ha compassione, e dall'altro severamente ingiunge al guarito di non dir niente a nessuno, perché Gesù non vuole la fama. E poi l'uomo guarito lo dice a tutti, e anche lui fa bene, fanno bene tutti qui, probabilmente, perché è inevitabile raccontare questo. E Gesù non può più entrare liberamente nelle città perché è troppo famoso, ma tutti vanno a lui. Mi sembra bellissima questa presentazione di Gesù. Poi abbiamo l'episodio del paralitico, l'abbiamo visto ieri, un episodio importantissimo, dove c'è per la prima volta esplicitamente il termine figlio dell'uomo, che Gesù attribuisce a sé. Però il brano sembra presupporre che questo è il modo abituale in cui Gesù parla di sé. Ed è il modo in cui qui Gesù giustifica quella parola: ti sono rimessi i peccati. L'autorità e il potere di rimettere i peccati, Gesù lo giustifica dicendo che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati. E ha il potere di rimettere i peccati sulla terra anche, non soltanto nell'esaltazione del figlio dell'uomo, ma sulla terra, perché è l'incaricato di Dio e ha tutto il potere che ha Dio, il potere di Dio è anche il suo. E questo è il riferimento a Daniele 7, e Gesù parla di sé in riferimento alla figura di un Messia divino, che adesso sappiamo meglio era estremamente diffuso nella tradizione di Israele. L'attesa e l'idea di un Messia divino umano, divino in forma umana, insomma una riflessione basata a partire soprattutto da Daniele capitolo 7, letto in un modo estremamente letterale, ed estremamente oggettivo, cioè di una figura in forma umana di uomo che, a cui viene attribuito tutto il potere e la dignità di Dio, e perciò può sedere alla destra di Dio. Questa è l'idea del Messia di questi testi e altri successivi, che qui è presupposta. Nessuno chiede a Gesù cosa vuol dire figlio dell'uomo, perché tutti lo sanno, che è questa idea. Qui è il fatto che Gesù attribuisce, giustifica il suo comportamento dicendo che è lui il figlio dell'uomo. Mi sembra stupendo questo, bellissimo, e estremamente consolante. E difatti Marco conclude il brano con la gente che loda Dio. Loda Dio stupefatta, ecco, della meraviglia. Non abbiamo mai visto una cosa simile, cioè di questo grande dono di Dio. Ecco, vediamo insieme questi testi, soprattutto il brano di oggi.
Grazie. Ecco, mi sembra che ci siano due o tre cose che vanno sottolineate. La prima, quella che mi ha colpito, è che il Vangelo di Marco fino al capitolo 11 non parla di Gerusalemme. Cioè, praticamente questa grande estensione di parole, di fatti, si svolgono in periferia, in un ambiente sociale e linguistico misto, dove noi abbiamo quindi contatti con le altre culture, con persone che svolgono anche le attività più svariate. La seconda cosa è come è organizzato questo episodio, e cioè proprio insieme a quello del paralitico e poi a quello che succederà, cioè che ci parla del digiuno, e infine a quello delle spighe e del sabato. Mi sembra che sia organizzato in questo modo, cioè Gesù compie un gesto, gli scribi o i discepoli di Giovanni, così via, fanno una domanda, chiedono perché compie questo gesto, con minore o maggiore malizia a seconda delle persone, e infine Gesù risponde dando la spiegazione. Quindi mi sembra anche che ognuno di questi episodi sia costruito in modo da essere istruttivo, cioè da insegnare qualcosa, da insegnare qualcosa soprattutto che c'è bisogno di insegnare, cioè che non è evidente. In questo caso, appunto, tornando al discorso dell'inizio, noi non abbiamo chiaramente l'idea del Tempio, ma abbiamo l'idea della sinagoga e della casa, che sono i luoghi, appunto, dove, come diceva prima Giovanni Paolo, si svolge la preghiera, si svolge l'attività, anche in un certo senso possiamo dire il culto, ecco, del popolo. E infine, in questo rapporto, no, con Levi, ma appunto indirettamente e quasi voluto con i peccatori, vedo proprio una direzione, ecco, che Gesù prende subito e che vuole che si sappia che lui ha preso, cioè i pubblicani e i peccatori quasi si identificano, ecco, in questa narrazione. Esisteva quindi la possibilità di individuare l'elemento che peccava nel popolo, e Gesù in questo ambiente, come dire, di folla, di frequentazione di massa e così via, Gesù sceglie proprio questo elemento, ed è questo appunto l'insegnamento che ce ne deriva, no? E Gesù lo dice esplicitamente.
Leggendo questo testo mi è venuto in mente il rito della professione alla fine, che è ispirato in particolare agli scritti di Santa Teresina, quando dice: come oggi sia lietata questa figlia per il dono della tua luce, deificante della tua esultanza, così nei giorni che verranno sappi anche godere della tristezza che secondo te, che opera la conversione, conduce a verità e salvezza. Concedile di spogliarsi sempre più di ogni vanto secondo la carne e di ogni confidenza in una propria giustizia. Portala a mangiare per amore il pane dell'amarezza e a sedersi alla tavola alla quale siedono i peccatori e gli increduli, per farsi loro sorella e sentirsi da te a ogni istante gratuitamente con loro giustificata e salvata. Mi sembra una...
Chi è con la sua mano in fondo? No, questa è Anna Maria.
Mi sembra una bellissima interpretazione dei nostri santi, che i nostri santi fanno di questo Vangelo, soprattutto dell'ultimo versetto. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma gli ammalati. Non sono venuti a chiamare giusti, ma peccatori. Cioè, ci si accosta a questa mensa per sentirsi gratuitamente giustificati e salvati. Perciò la condizione è quella di condividere anche proprio coscientemente lo spirito di conversione, di ritorno al Signore.
Sottolineo solo la tensione, mi verrebbe da dire, non, o la luce meglio, particolare che questo brano dà alla prima lettura di questi giorni, perché mi pare che se no a me la cito solamente, so bene che non è la lezione di adesso, però mi pare bellissimo che ci sia permesso di leggerla insieme. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E ieri, a fronte di declinazione di gravi colpe, viene detto: guardati bene da costoro. E anche nel brano che è stato letto oggi ci sono parole molto, molto dure, però che non vanno mai scisse. Per me è importante ricordarlo dal brano, dalla luce che questo banchetto con i peccatori ci dà nella maniera di considerare la gente. E mi è venuto in mente, ma non è assolutamente niente altro che un richiamo, quando il Papa un po' di tempo fa ha fatto la differenza fra i peccatori e i corrotti, però mi fermo qua, ma mi ha colpito la vicinanza dei due brani.
Ma a me pare che continui in modo ancora più profondo, insomma, sia sempre in quella linea di quando Gesù scende nelle acque del Giordano per farsi battezzare. È proprio un immergersi, ecco, nel... Sì. Un immergersi nel suo popolo, un immergersi con la parte appunto meno... insomma, con i peccatori, e quindi mi sembrava che appunto questo momento, che è un momento di grande intimità, fosse quello che fosse esemplare, fosse ancora una volta esemplare, è quello che vuole il Signore nel nostro comportamento. Questo, poi appunto, come diceva la Barbara, quello che suggerisce continuamente Papa Francesco, questo prendersi addosso la puzza delle pecore, insomma, ecco, quindi essere proprio con una solidarietà totale con gli altri, con gli ultimi, con i giudicati, con quelli che insomma noi non vorremmo abitualmente frequentare.
Dunque mi sembra proprio una liturgia della messa, perché ieri abbiamo letto: ti sono perdonati i peccati, e anche nella consacrazione si sente, c'è questa frase, e con il sangue, per mezzo di questo sangue sono perdonati i vostri peccati. E poi dopo questo c'è l'Eucaristia, quindi direi che è una messa completa.
Una piccolissima cosa che così mi ha fatto riflettere adesso, la cosa che mi ha colpito è che la pericope di oggi, come anche quella di ieri, inizia con questo di nuovo. Ecco, di nuovo uscì sul mare, lungo il mare, di nuovo entrò a Cafarnao, e questo mi ha fatto così pensare, proprio riflettere sulla grande misericordia di Gesù. Lui è venuto a sanare i malati, dice: non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Ecco, confrontandosi con un normale medico, un medico spesso cura ma non riesce a guarire. Qui Gesù viene e nuovamente torna perché vuole guarire. Ecco, l'effetto di Gesù non è solo quello di curare, ma di guarire. E qui c'è proprio l'enorme differenza su quello che è possibile fare. E questo mi sembra anche sul questo rapporto con Levi. È proprio questo di nuovo uscire lungo il mare permette a Levi di rendersi conto che Gesù lo ha guardato e lo ha chiamato. Anche il giorno prima probabilmente Levi era lì e Gesù lo aveva già visto, perché Gesù lo ha visto da sempre. Però quel giorno lì che nuovamente è tornato, perché Gesù vuol chiamare tutti, questo tornare nuovamente permette a Levi di sentirsi chiamare, di sentire che Gesù lo ha chiamato, e quindi non ha nessuna esitazione, si alza e lo segue. E la mettevo un po' anche in parallelo con la parabola del seminatore, ecco, quel tempo che c'è tra la semina e la risposta, ecco, l'esito di questa semina.
Mi sembra che questo Vangelo di oggi sia il termine della profezia di Isaia al capitolo 61, quando dice che lo Spirito, appunto la famosa, il famoso brano, lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, ai miseri, a fasciare le loro piaghe, eccetera. E mi dà l'impressione il fatto che lui si accomodi in questa casa dove sono i pubblici, i peccatori. Sappiamo chi erano i pubblicani, chi mangiava con loro rischiava di essere considerato impuro, non so, però comunque erano peccatori pubblici. E i poveri. Il fatto che lui si sieda in questa mensa mi fa pensare che quando la parola di Dio arriva ai poveri è arrivata lì, era dove doveva andare, quindi il Signore si accomoda e mangia.
Il tempo sarebbe scaduto, ma dico solo una parola. Io volevo dire, siccome siamo qui nelle dispute, nell'inizio delle cinque dispute, e qui ieri il Signore Gesù rivendicava a sé il potere, cioè il potere di rimettere i peccati di Dio, e ieri Gesù diceva appunto che ha il potere di rimettere i peccati, quindi rivendicava a sé questo potere di rimettere i peccati. Quindi, e qui oggi il medico è Dio nell'Antico Testamento, ci sono vari passi che non elenco in cui il medico è Dio, si dichiara che il medico è Dio, io sono il vostro, che vi curo le vostre piaghe. E qui Gesù in questo brano rivendica che il medico è lui, cioè è stato mandato per guarire, quindi che è Dio che guarisce, ma in Gesù guarisce. Poi si stupisce che questo, che Gesù si mette a sedere con i peccatori, che si mette proprio in mezzo all'impurità, cioè, e questo è quello che scandalizza i farisei, gli scribi qui, perché il Signore si siede in mezzo all'impurità, e quindi loro, per loro c'era la divisione in questo momento, cioè l'impuro e il puro. Basta, perché il tempo è scaduto.
No, c'era anche qualcun altro che voleva parlare.
Si è scaduto.
Beh, ma brevemente, basta essere brevi.
Dicevo solo che...
Ci sono tanti altri, ma...
Che mi rifaccio al versetto 14 del capitolo primo, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù nella Galilea predicava che il regno era vicino e la conversione. Questo episodio rientra certamente in questo scopo che Gesù aveva, perché la conversione è qualcosa che solo lui con la sua persona può dare, e mettersi a tavola è già una condivisione, è già un'opportunità che viene data. E volevo solo leggere un piccolo parallelo di Ezechiele, capitolo 18, dove si dice: convertitevi ed esistete, versetto 30, da tutte le vostre iniquità. Liberatevi da tutte le iniquità commesse, formatevi un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Perché volete morire, o casa di Israele? Io non godo della morte di chi muore, oracolo del Signore. Convertitevi e vivrete.
C'è un rapporto molto importante nella Bibbia e nella spiritualità di Israele fra il regno e il banchetto. Quante volte il regno è rappresentato con un banchetto? Non solo nelle scritture, ma anche nel Nuovo Testamento, anche nei Vangeli, è scontato. Perciò i banchetti ufficiali, i banchetti di cui si parla qui, di questi, qui la domanda viene dai dottori dei farisei, quindi i farisei che volevano l'inclusione del popolo, e non è che i farisei fossero contro i peccatori, era un movimento che voleva includere, voleva riformare Israele, chiaro. Erano dei pastori anche i farisei, era pastorale, non è che l'idea dei farisei che non vogliono che gli altri si salvino è una cosa che non ha senso, non sono mai esistiti. E la domanda è importante: come mai mangia con i peccatori? Cioè il banchetto è una specie anche di rappresentazione del regno. Non è un problema qui probabilmente di purità in senso rituale, non c'è nessuna, cioè un peccatore non è impuro ritualmente. Comunque questo è un discorso un po', non voglio dilungarmi su questo, il peccatore non è impuro ritualmente, sono due cose completamente diverse. Il peccatore se va al Tempio ci può andare, anzi farebbe bene ad andarci convertendosi, confessandosi e ricevendo il perdono, offrendo il sacrificio. Invece un impuro ritualmente, che magari non ha nessun peccato, non può andare al Tempio, sono due cose che non c'entrano. Però è vero che c'è tra le due cose anche un rapporto, è vero anche questo, come suggeriva anche Gemma prima, c'è un rapporto. Comunque qui mi sembra che uno dei punti centrali sia questo, è che cos'è il regno? Il regno per Gesù è, come dice la scrittura, è l'inclusione dei peccatori per la conversione. E questo presuppone che Gesù sia il medico, come diceva prima Gemma, cioè Dio è il medico. C'è anche un altro testo che volevo, che tutti conoscono, Salmo 103, versetto 3, colui che perdona, benedici il Signore, l'anima mia il Signore, che perdona tutti i tuoi peccati, il brano precedente, e guarisce tutte le tue malattie, il medico. Cioè Gesù che annuncia, prepara all'intervento di Dio, al dominio di Dio vero, e lo anticipa, e attraverso questo gesto mostra qual è l'intenzione del regno, quella di includere le pecore perdute. È chiaro che siamo tutti peccatori, qui si presuppone però una distinzione, che non è mai una distinzione facile da fare o fissa. Qui i peccatori, sono venuto a chiamare i peccatori, e siccome siamo tutti peccatori, allora è chiaro questo. No, sono venuto a chiamare non i giusti, ma i peccatori. Ci sono dei giusti, naturalmente, che devono vivere sempre sotto la misericordia di Dio, non è che ci sia un giusto, pecca 7 volte al giorno, ma qui i peccatori sono coloro che manifestamente sono percepiti come coloro che vivono in modo strutturale contro l'alleanza, fuori dai comandamenti. E questo è il punto qui. Allora, il regno li include o li esclude? Gesù dice il regno è inclusivo. In questo è stato citato il Papa, mi sembra vicino, no? Quando sottolinea che la Chiesa, che deve essere un segno di questo regno, no? La Chiesa non è il regno, però deve essere un segno della presenza del regno, cioè dell'azione salvifica di Dio, deve essere inclusiva. Mi sembra molto bello questo. Ecco, accostiamoci dunque alla luce di questa parola, alla Santa Eucaristia, con maggiore gratitudine al Signore.